Oggi vi voglio parlare, già avete capito, vi parlavo delle vesti bianche, no? Quindi questo pensiero delle vesti bianche di Apocalisse mi fa venire in mente una parola che troviamo nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo c'è una parola che ci ricorda che c'era un invito alle nozze. Non ve la leggo tutta, ve la potete leggere, è una storia abbastanza forte. Però nel capitolo 22 di Matteo, questo signore che fa le nozze, è una parabola che Gesù dice ai suoi discepoli, ma che ci parla di quello che è l'intento di Dio, cioè ci ha invitato alle sue nozze, alle nozze dell'agnello, no? Quell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E quindi verso 8 dice: quindi disse ai suoi servi, le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Non vi leggo il pezzo che dice prima, no? Che quelli, chi aveva da fare una cosa, chi ne aveva un'altra, chi si era sposato, chi aveva altri traffici, tutti dicono no, non ne ho voglia di venire a questo matrimonio. E dice: andate dunque agli incroci delle strade e chiamate alle nozze chiunque troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti coloro che trovavano, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. E il re, entrato per vedere i commensali, vi trovò un uomo che non indossava l'abito di nozze e gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere l'abito delle nozze? Ma egli rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai suoi servi: legatelo mani e piedi e prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà pianto e stridore dei denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Questa è una di quelle parabole che quando la leggiamo cominciamo a tremare, diciamo, ma che cosa voleva dire il Signore con queste parole? Molti sono chiamati, se ve la devo tradurre direi, ma pochi obbediscono, eh? Molti sono chiamati, ma pochi ascoltano. Qua appunto lo traduce dicendo pochi sono eletti, ma eletti che significa? Significa che quando sei chiamato ascolti, e quando ascolti fai, vivi, pratichi, no? Vi ricordate? Vi ho accennato alla fede, la fede come motore delle nostre azioni, la fede come motore delle azioni della nostra vita. E allora, giusto per capire di che cosa stiamo parlando, perché a volte noi usiamo queste parole e poi ci perdiamo il significato. Lettera di Giacomo ci ricorda al capitolo 2 che la fede è fatta di fatti. Che serve il verso 14? Fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere, può la fede salvarlo? Ora, se il fratello o la sorella sono nudi e mancano di cibo quotidiano e qualcuno di voi dice andate in pace, scaldatevi, saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che cosa serve? Così pure della fede, se non ha opere, per se stessa è morta. Qualcuno dirà, tu hai fede e io opere, mostrami la tua fede senza le tue opere, io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, però anche i demoni credono e tremano, perché sanno che arriverà il giorno del giudizio. Ma ti vuoi rendere conto, o insensato, che la fede senza opere è morta? Ma ti vuoi rendere conto che la fede senza azioni ubbidienti è inutile? Molti chiamati, pochi eletti, pochi che ascoltano, pochi che obbediscono. A volte le parole, nella parola del Signore abbiamo bisogno di tradurle nelle parole che comprendiamo, perché purtroppo l'ebraico è una lingua molto lontana dalla nostra. La nostra lingua è una lingua latina, è una lingua che ha influenze dalla Grecia, ma è talmente lontana dal pensiero originale della Bibbia, laddove l'ebraico ha dei significati talmente forti, talmente coinvolgenti, laddove non basta sapere, perché sapere è solo un pezzo. Quando tu vivi quello che sai, la tua vita diventa quello che credi. Ecco perché Gesù si incarna nella nostra umanità. Ecco perché di questa veste bianca, ecco perché di questo cambiamento radicale. E allora questa parola, vuoi renderti conto che la fede senza le opere è morta? Cioè la fede senza azioni ubbidienti. Non sto dando una nuova versione della Bibbia. Sto cercando di aiutarci a capire che cosa significano queste parole, perché troppe volte noi ci limitiamo a sapere e questo sapere non produce in noi l'operare. Cioè, sì, vorremmo fare la volontà del Signore, ma poi ci limitiamo solo a saperla e di conseguenza è un buco nell'acqua, no? Togliamo il dito e il buco non c'è più. E così nella nostra vita spesso facciamo l'esperienza di provare a fare le cose, le sappiamo come dovremmo fare, ma poi per un qualche maniera sembra quasi che la nostra fede diventa vapore, sparisce tutta la nostra buona volontà, tutto il nostro bel volere, sappiamo, conosciamo, ma poi nel concreto non succede niente. Perché? Perché manca l'obbedienza. Perdonatemi se insisto sull'obbedienza. C'è un buon libro qua in zona, chiedete dopo a Maura se lo volete, di John Bevere, che è intitolato Sotto coperta, e parla dell'obbedienza e anche del rapporto che esiste tra ognuno di noi e le sue autorità e quelli che sono sotto di noi. È un libro molto interessante che potrebbe aiutare quelli che hanno qualche difficoltà a comprendere questo concetto. Due domeniche fa vi ho predicato sul fatto dell'autorità, del rispetto dell'autorità, del comprendere il ruolo dell'autorità che è sopra di te per proteggerli, non per bastonarti. Ma abbiamo bisogno di capire che questa nostra relazione col Signore ci porta ad azioni ubbidienti, perché se no sono chiacchiere. E siccome la nostra fede non può essere fatta di chiacchiere, perché siamo di fronte a un mondo che ci chiede dei fatti, non possiamo far finta o avere la teoria dell'amore. L'amore o si vive o non esiste. E quindi o facciamo i fatti o stiamo parlando di cose che sono solo teoriche. Questa è la premessa, ma parlando delle vesti bianche. Le vesti bianche è un'immagine della santità, della purezza, del fatto che questi uomini, queste donne, questi martiri hanno vesti bianche perché lavate dal sangue dell'agnello. La citazione della sorella che diceva: quelli che hanno sofferto hanno rinunciato al peccato. Questo ci aiuta a comprendere alcune cose. Ma credo che per tutti noi abbiamo bisogno di vivere questo essere vestiti di Gesù Cristo. Nella seconda Corinzi, al capitolo 5, ci sfida attraverso questa parola. Capitolo 5, il verso 3 dice, anzi, il verso 2 dice: in questa tenda noi gemiamo desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste, seppur saremmo trovati vestiti e non nudi. Quindi questo pensiero del vestito viene fuori spesso. Noi infatti, che siamo in questa tenda, gemiamo essendo aggravati, perciò non desideriamo tanto di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. La nostra realtà mortale assorbita dalla vita, no? Spesso la parola di Dio ci dice che siamo uno in Cristo Gesù. Che cosa potrebbe significare? Vi faccio un esempio, perché a volte ci sembra strano, ma se questo è Gesù e questo siamo noi, cosa facciamo? In Cristo Gesù. Avvolti, abbracciati, coperti, protetti, una stessa cosa, qui, dentro Gesù, nascosti, vestiti di Lui. Non so se è comprensibile questo pensiero, perché a volte noi abbiamo bisogno di, così, forse di immagini per capire che cosa vuole dire la parola del Signore. Perché l'abbraccio di Dio nella nostra vita è proprio così. Quando ci dice che siamo immersi, sommersi, in sospensione nell'amore di Dio. Nella lettera agli Efesi ci ricorda questo, l'altezza, la profondità, la lunghezza e la larghezza, che significa che noi siamo lì in mezzo, e sta parlando dell'amore di Dio. E quindi entriamo in questa dimensione dove l'amore di Dio ci abbraccia, ci avvolge, si prende cura, come ho chiuso questo pezzo di carta in mezzo alla mia Bibbia. Così il Signore avvolge e custodisce la nostra vita. Nella lettera ai Galati, capitolo 3, oggi vi farò girare un po' nella parola del Signore. Galati 3, c'ho tutti i pezzi di carta che volano, ma non è grave. Lettera ai Galati, capitolo 3, non ho ancora preso il vizio di avere l'iPad, però mi piace ancora usare la carta, perdonatemi, ma al verso 27 nella lettera ai Galati, anzi dal 26 dice: poiché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, figli di Dio per mezzo della fede, ricordatevi che cos'è la fede, Azioni di obbedienza, Non è solo un pensiero, un bel sentimento. Se riuscite a collegare che la vostra fede sono azioni di obbedienza, quindi ascolto e obbedienza al Signore, voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, poiché voi siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Wow! Voi che siete stati battezzati in Gesù Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Vi ricordate, adesso è un po' di giorni che non facciamo dei battesimi, però perché facciamo un battesimo per immersione? Perché viene seppellito completamente la persona nell'acqua? Perché io sono stato seppellito completamente nell'acqua? E questa è solo un'espressione fisica. Perché nella sua morte e nella sua risurrezione voi siete stati battezzati, cioè immersi, seppelliti in Gesù Cristo. E quindi questa esperienza non è solo un'esperienza bella, emotiva, una giornata speciale che tutti voi ricorderete, ma è un'esperienza di fede che ci porta a concretizzare. Voi tutti che siete stati battezzati in Gesù Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Il pensiero della veste bianca, il pensiero di questa nuova veste che Dio ci ha dato, di questa nuova realtà che è interna e che è esterna. Io spesso vi sto parlando del cuore rinnovato, di Gesù che entra dentro di noi, di questa realtà che da dentro agisce, ma è tempo che da dentro venga fuori. Perché se da un lato ci parla che Cristo è in noi, dall'altro ci dice che siamo rivestiti di Gesù Cristo. Quindi la nostra realtà come cristiani si presenta a questo mondo dandoci a noi un'immagine che parla di Gesù Cristo. Cioè, chi ci guarda farà come ha fatto ad Antiochia, dice: questi sono cristiani. La prima volta che furono chiamati cristiani è perché assomigliavano a Gesù Cristo. E così ognuno di voi che ha Gesù Cristo dentro, ma è anche rivestito di Gesù Cristo. Quindi, come ho fatto l'esempio prima, vi ho un pezzo di carta che ho scritto, ma avvolto, chiuso, custodito in Cristo Gesù. Questa realtà ci fa capire una cosa importante, che il Gesù che abbiamo dentro è lo stesso che dobbiamo vivere fuori. E questa verità della nostra fede è fatta di azioni di ubbidienza nei confronti del Signore e della Sua parola, perché sennò fede non è fede. Se riusciamo a collegare insieme, casomai fatevi un appunto, perché io a volte per ricordarmi le cose devo scrivere, perché sennò se non mi scrivo poi dopo mi dimentico, no? Perché questa parola di Giacomo, se la vostra fede non ha opere, è morta. Se quella vostra fede non ha azioni di ubbidienza, se vi ricordate questo, vi aiuterà a capire che la nostra fede è molto più che una adesione emotiva, sociale a una realtà che può essere la Chiesa evangelica o qualsiasi altra cosa, perché è una relazione di ubbidienza a Dio e alla Sua parola che fa di noi quello che siamo veramente, cioè figli di Dio. Se è vero questo dentro di noi, dice: rivestiti dunque di Cristo. Wow! E questo è un percorso importante. Colossesi 3:10. Il verso 9 dice: non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza e l'immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è più greco, giudeo, circonciso, incirconciso, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. E continua a dire: rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi, diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Qui c'è un tessuto che ci avvolge, che è molto delicato. Parla di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Potete immaginare un tessuto in tessuto di tutti questi colori bellissimi, come possono essere appunto questa benignità, questa umiltà, questa mansuetudine. Non sono espressioni di forza e di arroganza o di potenza, ma sono espressioni di una realtà interiore. Quindi rivestiti da un sentimento che non è solo un sentimento, ma sono azioni che viviamo ogni giorno con la grazia del Signore. Perché questo che Dio ha messo dentro di noi diventa anche il nostro vestito, diventa anche il nostro esterno, diventa anche quello che chiunque ci guarda da fuori vede una persona che assomiglia a Gesù, perché è umile, perché è mansueta, perché affronta la vita e non si lascia demolire dalle difficoltà. Perché? Perché ha un cuore forte, rinnovato dalla grazia, ma ha un vestito flessibile che lo avvolge e lo protegge, perché è Gesù il nostro vestito, è Gesù la realtà della nostra vita che ci dà la possibilità di vivere. Poi, passando nel Vangelo di Luca, Gesù diceva: riceverete, il capitolo 24 di Luca, se non sbaglio a leggere, perché delle volte sbaglio anche a leggere, ma insomma ci vuole pazienza. 24, Gesù che risorge e dice ai suoi discepoli, anzi non è lui che lo dice, ma è l'angelo, e dice: egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi di come vi parlò mentre era in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori, essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Perché in questa realtà, come Gesù è risorto, è così. A un certo punto dice: riceverete potenza quando lo Spirito di Dio verrà su di voi, rivestiti quindi di potenza, anche se questo non è il passo che volevo leggervi, però ve lo cito a memoria, e voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, quindi rivestiti di questa grazia e di questa potenza. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 14, il verso 36 dice che tutti quelli e lo pregavano che potesse toccare almeno un lembo della sua veste, perché tutti quelli che lo toccavano furono perfettamente guariti. Questa cosa è sorprendente, noi ci ricordiamo della donna, dal flusso di sangue, no, che corre dietro a Gesù e dice: se potessi toccare anche solo il lembo della sua veste sarò guarita. E così questo fatto avviene, ma non solo quella donna viene guarita, ma dice che tutti quelli, e questo è sorprendente, gli uomini di quel luogo, avendo lo riconosciuto, diffusero la notizia per tutta la regione circostante e gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che potesse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccarono furono perfettamente guariti. Wow! E questo ci fa pensare che se tocchiamo la veste del Signore, avviene qualcosa di speciale. Quindi che significa questo per noi? Che se qualcuno tocca il nostro vestito, se Gesù è il nostro vestito, succederà qualcosa di speciale. Questa storia non è la prima volta che succede. Negli Atti, al capitolo 19, era Paolo che camminava in una città e la gente cosa faceva? Raccoglievano addirittura i fazzoletti o gli asciugamani o tutto quello che era stato sull'apostolo. Questo è sorprendente. Capitolo 19 degli Atti. Dio faceva, il verso 11 dice: Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi, dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Wow, spettacolare, se succede una roba del genere siamo rovinati. Però questa è un'altra cosa, perché siamo idolatri, perché anziché riuscire a vedere il Signore, noi ci attacchiamo a quel super santo che fa miracoli. Andiamo subito dal santone e siamo nei guai. Eppure queste cose sono successe e succedono ancora, e avvengono nell'umiltà e nel nascondimento. Se tu davvero sei vestito di Gesù, se Gesù è davvero il vestito della tua vita, come è vero nel tuo cuore, se la tua obbedienza a Dio è collegata alla tua esistenza, ai fatti della tua vita, significa che tu sei rivestito di Gesù. E quando sei rivestito di Gesù, chiunque tocca Gesù è benedetto. Voglio rendervela semplice, però, fratelli miei, comprendete il succo, la sostanza. Non siate spaventati, perché Dio passa attraverso di voi. E non importa chi siete, perché se avete Gesù nel cuore e siete rivestiti di Gesù Cristo, quando pregate per una persona è Gesù che ascolta, è Gesù che prega per quella persona. E non è bisogno di far spettacolo, ma è bisogno di obbedienza. Ci sono degli ammalati, pregate per gli ammalati. Ci sono delle persone che soffrono, aiutatele. c'è qualcuno che ha fame, dagli da mangiare, non ti preoccupare. Ma questo atteggiamento è quello di Gesù e è anche il vostro, potete farlo. È Gesù che ci ha detto: questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome. Nel mio nome cacceranno i demoni. Wow, i demoni? I demoni se ne vanno. E come che se ne vanno? Non possono rimanere, perché c'è Gesù insieme a voi. E quando Gesù è con voi, dentro di voi, ma anche è il vostro vestito, i demoni devono cambiare strada, devono cambiare posto, devono cambiare casa. Non possono più stare a casa vostra e non possono più stare neanche nei vostri amici, parenti, conoscenti che vi chiedono: prega per me, aiutami a conoscere quel Gesù che ti fa essere come sei. E gloria a Dio, perché questo è più che un'appartenenza a una realtà ecclesiastica di un certo tipo. Questo è essere cristiani, come lo dice la Bibbia. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Chi ha creduto, Matteo 16, e sarà stato battezzato, sarà salvato. Ma chi non ha creduto, appunto, sarà condannato. Ricordatevi sempre che cosa significa credere, che cosa significa fede. Fede significa obbedienza alla parola del Signore. Perché quando tu credi qualcosa, lo credi veramente quando lo fai. Se no, te la stai raccontando. E allora questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome, e nel mio nome cacceranno i demoni. Esattamente come quando accendi la luce, mandi via il buio. Dove è andato il buio? Non lo so, ma se spegni la luce torna. Quindi tieni accesa la tua luce. Parleranno lingue nuove. Alleluia. Non so se l'avete visto su Canale 5 domenica scorsa, c'era una bella trasmissione sulla Bibbia e lì c'era una bella immagine del come le lingue, questo parlare in lingue, il battesimo dello Spirito Santo dall'inizio della Chiesa, cioè difficilmente riescono a rendere in un film una cosa così biblica, così importante. Nel nome mio parleranno nuove lingue, prenderanno i serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male. Imporranno mani agli infermi e questi guariranno. Non usiamo queste cose come esibizionismo. Ci sono alcune sette che usano serpenti e robe del genere. Cioè, per piacere, non lasciatevi. In America c'è di tutto, ma anche in Italia ci sono cose strane. Però quello che è importante, viviamo la nostra fede in maniera onesta. E se qualcuno è malato, preghiamo per lui. Perché dice: imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. E non dice: il pastore imporrà le mani agli infermi e questi guariranno. Non dice che lo faranno gli anziani, ma tutti quelli che hanno creduto nel nome del Signore. Cioè tutti quelli che hanno una fede che è obbedienza alla parola del Signore. Quindi entriamo in questa dimensione dove lo Spirito Santo si prende cura di noi e ci utilizza per la sua gloria. Onoriamo il Signore, serviamo Lui. Ricordatevi che niente viene a caso e il Signore è potente per usare la nostra vita per la sua gloria e Lui ci tiene a passare attraverso noi, essere nel nostro cuore ma anche essere nel nostro esteriore, quindi nel nostro modo di vivere di tutti i giorni. Vi ricordo questa parola che vi ho detto prima, poi credo che Giorgio abbia qualcosa da condividere. Azioni ubbidienti. Ricordatevi che la fede è fatta da azioni ubbidienti. Se vi dimenticate tutto è possibile, ma ricordatevi azioni ubbidienti. Se non ve lo ricordate, scrivetevelo, perché la fede è fatta da azioni ubbidienti.
Chiedo scusa, questa parabola per me è rimasta incomprensibile fino a poco fa, nel senso che io non ho mai capito come uno potesse avere l'abito da nozze quando era stato preso in un angolo della strada 10 minuti prima. Poi mi sono informato, allora volevo solo dare questa nota perché per me era quasi ingiusto quello che veniva descritto così, no? Forse voi tutti lo sapete, io non lo sapevo. Quando si entrava in una casa dove c'erano le nozze, i padroni di casa offrivano gratuitamente a tutti una probabile tunica bianca. Quindi le persone arrivavano con quello che avevano, si lavavano le mani, i piedi e la faccia, e gli veniva offerta questa tunica. Quindi chi non aveva il vestito lo aveva deliberatamente rifiutato, non aveva voluto il vestito. Non era uno che non si era potuto permettere di comprare il vestito. Quindi il vestito veniva dato a tutti gratuitamente, per evitare anche che l'attenzione dei commensali fossero sulle persone sbagliate, perché poi c'era lo sposo e la sposa che eravano con dei vestiti molto belli e nessuno aveva dei dubbi, perché tutti gli altri erano dei visi sorridenti, delle probabili tuniche bianche come vediamo i nostri arabi che girano per le strade, no? queste cose lunghe e insignificanti dal punto di vista della forma, perché erano stati invitati alle nozze e lo sguardo doveva essere di tutti verso la sposa e lo sposo. Quindi aveva questa persona che è stata gettata fuori, aveva rifiutato di essere vestito probabilmente perché voleva mostrare, che ne so, il suo bel vestito, i suoi gioielli, il marchio, il nome della sua famiglia, del suo casato, e in questo senso è stato punito. Lo dico perché per me questa cosa non era chiara, perché nella mia Bibbia non c'è una spiegazione, per cui senza questa spiegazione dice: ma aspetta un attimo, come facevano quelli che hai preso nell'angolo della strada ad avere vestito? Perché il padrone di casa lo offriva gratuitamente a tutti.
Alleluia, grazie Giorgio, perché ci mancava, perché non l'avevo completato, è un pensiero che avevo tra la testa, ma giustamente il Signore si usa di tutti per portare la chiarezza, perché la grazia di Dio è così, è un dono, è un regalo che Dio sta facendo a tutti, quindi tutti voi potete avere questo vestito nuovo, questo vestito pulito, questa vita nuova, rinnovata appunto dal sangue di Cristo. Quindi ringraziamo il Signore di questo e ci affidiamo a Lui. Ci affidiamo a Lui anche con la preghiera, col canto, per dire: Signore, grazie. Grazie perché Tu non mi hai lasciato, non mi hai abbandonato, e io ho fiducia in Te, che così non solo una teoria della fede è nella mia vita, ma diventerà appunto azioni ubbidienti, perché io credo in Te, Gesù. Credo che Tu mi dai il vestito nuovo. Io non me lo posso comprare. Io non me lo posso fare. Non posso fare niente per essere salvato se non credere. E quindi di conseguenza farò azioni ubbidienti al Signore, ma è perché sono rinato che le posso fare. Alleluia.